Sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria. Buona e santa serata, cari figlioli, e ben ritrovati con questo nostro appuntamento, credo sia l'ottavo, dal titolo Il rito tradizionale della Santa Messa. Ci prepariamo, come sapete, come avete visto ancora una volta dal movie, al raduno di sabato, così che allora io sono in viaggio, però accompagnato, sempre scortato da lei, dalla Santa Vergine Maria, dalla Madonna di Fatima. Ecco, allora oggi nuovamente ci occupiamo del canone della Santa Messa e lo facciamo con quei due testi di riferimento che conoscete già per bene, quello di Monsieur Marcel Lefebvre, La Messa di sempre per i tipi della Ictius, e quello di Anthony Cecada, Frutto del lavoro dell'uomo, questo sacerdote statunitense ordinato nel 77 da Monsieur Lefebvre, dal quale a quanto ho capito poi si è pure staccato, da quel che ho capito bene, docente di liturgia e di diritto canonico presso il seminario della Santissima Trinità a Brooksville, in Florida. Cominciamo allora con Monsieur Lefebvre. Eravamo, se vi ricordate, giunti al tema del canone eucaristico, quindi siamo al cuore della messa tradizionale. Cominciamo con Monsieur Lefebvre. Voi tutti, miei cari figlioli, che vivete la messa tradizionale, sapete che nel canone vengono elencati una serie di santi. Si comincia con la Beata Vergine Maria, cui è tributato un culto, si dice, di iperdulia, cioè di supervenerazione. La Madonna è particolarmente venerata. È la regina di tutti i santi. E infatti è sempre in pole position, potremmo dire, in prima posizione. In primis, dice proprio il testo del canone, in primis gloriose, semper virginis Marie, genetricis Dei, et te domini nostri, Gesù Cristo. Quindi, al primo posto la Chiesa, nel canone romano, quando invoca e si sente unita ai santi del cielo, pone la Beata Vergine Maria. E poi dopo segue l'elenco, anzitutto, di San Giuseppe. Questa è un'inserzione voluta da Papa Giovanni XXIII, che era a quanto pare devoto di San Giuseppe, che ha voluto inserire nel canone della Messa proprio il nome, la menzione di San Giuseppe. Sed et beati Joseph e Iusdem virginis sponsi, cioè sposo della Beata Vergine Maria. E finalmente segue l'elenco degli apostoli e dei martiri. Vengono fatti i nomi dei 12 apostoli, e naturalmente poi noi sappiamo che l'apostolo Mattia ha sostituito Giuda Iscariota. E quindi l'elenco dei primi pontefici, che sono anche martiri della Chiesa cattolica: Lino, Cleto. Poi si fa Clemente, Sisto, poi si fa il nome di Cornelio, Cipriano, con cui si inizia il nome, l'elenco dei nomi dei non pontefici di Roma. Cipriano, che era vescovo di Cartagine, e poi Lorenzo, San Lorenzo, il diacono di Roma, 10 agosto, Crisogono, un altro grande santo padre, Giovanni e Paolo, due martiri romani, Cosma e Damiano, altri due martiri fratelli romani. Et omnium santorum tuorum. Quindi il canone prevede questo sentirsi uniti ai santi del cielo, particolarmente alla Beata Vergine Maria. E su questo Monsieur Lefebvre santamente spende le sue parole e offre questa seguente meditazione. Il santo sacrificio della messa ci mette alla presenza di Dio. Questo è quello che sempre dobbiamo considerare. Noi tutti coltiviamo del piccolo resto, una cosa che sempre mi incoraggia e mi edifica, le cosiddette devozioni popolari o le tradizioni popolari, ma in modo del tutto particolare le pie pratiche, in primo luogo il Santo Rosario. Però la Santa Messa, dice Monsignor Lefebvre, ci mette alla presenza di Dio. Ecco, è veramente così. È veramente così. Io quando ogni giorno celebro la Santa Messa sento, sperimento questo, perché poi la messa tradizionale aiuta noi sacerdoti a mantenere viva l'identità sacerdotale. Dice Lefebvre, ci mette alla presenza di Dio, alla presenza del cielo. Il cielo quanto è distante da noi? Quanto è distante il cielo? Talora noi, anche nell'esperienza di fede, sentiamo il cielo, starei per dire, abissalmente distante. Come se non ci fosse possibilità di comunicazione. In realtà, miei cari figlioli, il cielo ci è vicino. Il cielo ci è particolarmente vicino durante la Santa Messa, che ci fa comunicare. Non solo il cielo si rende presente, ma, dice Monsieur Lefebvre, la Messa ci fa comunicare con il cielo e con tutti gli eletti. Quanto è consolante questo, miei cari figlioli. Nella Santa Messa noi siamo in comunione non solo con la Beata Vergine Maria, ma con tutti gli eletti, del Paradiso, e che vengono nominati nel corso della Santa Messa: la Vergine Maria, i martiri, i santi, angeli. Dobbiamo seguire la strada che essi hanno percorso, perché si fa menzione dopo la Madonna, che naturalmente ha un culto di iperdulia, di tutti questi santi, perché poi nella seconda parte del canone nuovamente si citeranno altri santi. Ecco, perché si fa la menzione di questi santi? Per sentirli vicini, ma anche perché noi possiamo seguire la strada che essi hanno percorso per arrivare a nostra volta in cielo. E qui Lefebvre poi sente il bisogno di soffermarsi sul fatto che la Madonna, lo abbiamo detto, è menzionata per prima. In primis, communicantes et memoriam venerantes, in primis gloriose semper virginis Mariae. Quindi in primis, prima di tutto, in primo luogo, la Beata Vergine Maria. Scrive Lefebvre, non scrive, dice, perché questa è una raccolta di omelie: la Santissima Vergine Maria è prima di tutto la madre del sacerdote eterno. Nostro Signore Gesù Cristo è stato essenzialmente sacerdote per l'eternità, sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec. Tutta la vita di nostro Signore Gesù Cristo, tutta la sua ragion d'essere è stata di offrire il sacrificio della croce, di offrirsi sulla croce. Questo è un punto, come sapete, che ho sempre trattato abbondantemente nella mia catechesi, nella mia opera di evangelizzazione, perché uno dei avamposti del neo-arianesimo modernista è quello di ritenere che Gesù non si aspettasse di morire in croce, che la croce era solo un avvenimento appunto imprevisto che non ha neanche saputo gestire bene, a detta di alcuni teologi, nostro Signore Gesù Cristo. E invece qui Lefebvre spende una parola, secondo me, direi quasi sublime. Gesù Cristo ha, come dire, orientato tutta la propria esistenza in vista della croce. Che cosa possiamo aspettarci noi? Non so, per me, io quando leggo queste cose, soprattutto quando ne ho bisogno e credo che esista la provvidenza divina, mi sembra di entrare in una camera, questa, come dire, dove c'è aria pura, aria, cioè, di salire sulle vette delle Dolomiti, perché ti rincuori. Che cosa deve aspettarsi un credente su questa terra? Una bella vita? Una vita lunga, senza malattie, senza sofferenze? Che il diavolo non ti deve tormentare o disturbare, che non devi avere le prove e così via. E no, perché se il nostro modello è Gesù Cristo, modello supremo, poi uno può essere devoto del santo tale o della santa tale, e anche essere molto devoto della Madonna, ma in primis l'esistenza cristiana col battesimo diventa un cammino di identificazione a Gesù Cristo, nostro Signore. E nostro Signore Gesù Cristo ha camminato da subito verso la croce. A me è sempre colpito che in certa letteratura mistica, penso in particolare a Suor Cecilia Bai e poi anche a Luisa Piccarreta, dove si dice che il Verbo di Dio, incarnandosi, già nei 9 mesi di gravidanza aveva accettato di soffrire per il genere umano, già da allora. E poi, però, se guardiamo tutta la vita di nostro Signore, così come ce la racconta i Vangeli, mica la dobbiamo andare a cercare chissà dove. Già nei Vangeli emerge con molta chiarezza: Gesù è ostacolato, Gesù è preso di mira. Non vive un'esistenza normale, tra virgolette, pur essendo il figlio di Dio, ma in termini proprio di donazione, di proesistenza, come peraltro dovremmo fare noi sacerdoti. Non deve rimanere nulla più per noi stessi, solo allora saremo veramente identificati a Gesù. Non deve rimanere nulla più per noi stessi, tranne quegli spazi o di preghiera e di contemplazione, o di riposo inteso non però come ozio, come relax del cuore e della mente per ricaricarsi. Ma per il resto, in termini di volontà, e in questo la messa ci aiuta. Ecco perché si è perduto tutto, perché la nuova messa non è più il sacrificio di Cristo come prima di tutto. I preti si sono sbandati, si sono smarriti. C'è stato uno sbandamento sacerdotale senza precedenti, una crisi di identità sacerdotale spaventosa. Perché se invece frequenti la messa di sempre, il prete o il fedele laico scopre che la messa è il sacrificio di Cristo sulla croce. Allora la tua vita è un cammino nella croce, ma trovi la pace, perché è imitatio Christi, imitazione di Cristo, non perdiamolo mai di vista. Per tutta la sua vita Gesù è stato pervaso dal desiderio di salire sulla croce. Anche questo mi colpisce, metto in allarme i miei nemici. Poco fa ero in una libreria, diciamo, non dico dove, ma non è difficile capire, mi hanno riconosciuto, mi riconoscono a Roma, mi riconoscono. Naturalmente non dirò dove sono, non è possibile incontrarmi perché mi sto preparando con ogni evidenza al raduno, ma sono già qui. E la gente mi ha riconosciuto, stavo parcheggiando, un signore mi ha detto: ma Don Minutella, poi sono andato in libreria, ma Don Minutella. E tra le altre cose prendevo tra le mani un libro che mi ha molto colpito, di Papa Francesco, come lo chiamano, Ti voglio felice. Senti, mi pare più o meno così si intitoli questo libro, Ti voglio felice. Sì, ma in che senso? Senza la croce? Senza Gesù Cristo? Senza il Vangelo? Non so io. Allora, l'idea di Gesù che ha il desiderio di salire sulla croce anche un po' sconvolge. E tra le altre cose, ecco perché sto dicendo della libreria, ho trovato un libro, però poi non l'ho potuto prendere, me lo sono scordato, l'ho visto, lo stavo prendendo, me lo sono scordato, in cui si parla dei martiri dei primi tre secoli. Ben inteso, io ce n'ho diversi di questi libri, ma è un nuovo studio di un teologo, credo tedesco, che stranamente conferma il fatto che non c'è verosimiglianza, ma realmente quello che viene detto negli Atti dei Martiri per lo più è vero. E lui fa tutto uno studio ritenendo che sia stato un carisma normativo per la vita della Chiesa, il martirio. Cioè il martirio non è da intendere come una ipotesi da scongiurare, ma un'evenienza, dice von Balthasar. E quando leggi questi martiri che vanno a morire così, rimani un po' interdetto, no? Interdetto. Ma chissà che non sia una partecipazione a questo desiderio, dice Lefebvre, di Gesù di salire sulla croce. Gesù aveva realmente questo desiderio di salire sulla croce? Sì, evidentemente sì, per salvarci. È l'amore. E aggiunge, ecco perché egli è venuto, ed ecco ciò che ci insegna la Santissima Vergine Maria, perché lei non è che lo specchio di nostro Signore Gesù Cristo. Nel suo cuore non c'è altro nome iscritto che il nome di Gesù e Gesù crocifisso. La Madonna non ha seguito, poniamo, essendo immacolata, una strada un po' più facile per lei o del tutto avulsa dal dolore. Anche la Madonna, proprio perché è stata la piena di grazia, questo voi lo sapete, uno dei cavalli di battaglia del sottoscritto, ve lo dico da quando ero ancora parroco e mi ero affacciato nel 2015 o 14 sui social, ma non ho mai abbandonato questo insegnamento perché so, me lo rivela il mio cuore, quanti di voi trovate conforto quando trovate un pastore, un sacerdote, un evangelizzatore che ve lo ricorda. Vi si apre il cuore se soffrite, perché spesso oggi la sofferenza è un vicolo cieco, è un vicolo buio, perché la gente non sa più come interpretarla, perché allora la croce non è più considerata centrale. Ma se noi pensiamo che i nostri due grandi amori, Gesù e Maria, dalla loro nascita alla loro morte hanno condotto un'esistenza di sofferenza, la Madonna era lì ai piedi della croce. C'è mai stata una donna sul pianeta nel corso dei secoli che abbia sofferto come la Beata Vergine Maria? No, non c'è stata. A te una spada trapasserà l'anima. La Vergine Santissima, dice Lefebvre, ha accompagnato il figlio ovunque fino al sacrificio della croce, era là presente. È così, proprio, era là presente. Questo non solo perché è la corredentrice, ma non ditelo a Bergoglio, se no bestemmia. per insegnarci ciò che lei aveva di più caro, accompagnare nostro Signore sul Calvario a sacrificio della croce. Ma io penso anche perché Dio l'ha permesso affinché anche noi avessimo un conforto sapendo che c'è la madre sulla strada del nostro Calvario, sulla via delle nostre croci, c'è la madre. Ecco, miei cari figlioli, in che modo allora noi possiamo pensare, Maria, nella Santa Messa? Quando la invochiamo, in primis, dice il canone, gloriose, semper virginis Marie, genetricis Dei et Domini nostri Gesù Cristo. Beh, ecco, dobbiamo pensarla ai piedi della croce, la corredentrice, colei che si unisce, essendosi preparata da sempre, direi, si unisce in modo del tutto speciale al sacrificio redentivo del Figlio, la Santa Vergine Maria. Colei che ha partecipato più perfettamente e più profondamente al sacrificio della croce. Questo lo insegna la teologia, lo insegnano i mistici, i santi, lo ripete Monsignor Lefebvre. Maria è colei che più di tutti, figlioli cari, ha partecipato profondamente e perfettamente al sacrificio della croce. E quindi lei ci dona la comprensione del mistero del santo sacrificio della messa. Ecco perché viene invocata in primis. Lei ha partecipato al Calvario, ai piedi della croce, al grande mistero del sacrificio della croce. Allora, per partecipare, dice Lefebvre, pienamente al santo sacrificio della messa, per essere veramente uniti durante tutta la propria vita al sacrificio della croce, è bene mettersi sotto la protezione della Madonna, cioè chiedere alla Madonna, io lo faccio da anni ormai, che ci accompagni lei, che ci predisponga e ci assista nella celebrazione della Santa Messa come sacrificio di Gesù sulla croce. Lei, la Madonna, che è stata sempre così vicina, a Gesù e lo è stata soprattutto nel momento della redenzione ai piedi della croce, sarà vicina anche al fianco, dice Lefebvre, dei vostri santi altari, perché la Santissima Vergine Maria non lascia mai suo figlio. Dove c'è Gesù c'è anche Maria, figlioli cari. Questo ricordiamocelo. Questo tentativo di screditare il culto mariano per la preoccupazione, incredibile che sia giunto al cattolicesimo romano questa preoccupazione, di cioè scardinare il culto mariano con la preoccupazione che soffochi il primato di Cristo, è soltanto una, direi, follia ideologica. Gesù e Maria, figli cari, dove c'è Gesù c'è Maria e dove c'è Maria c'è Gesù. Maria ci porta, Gesù ci aiuta. Quando siamo davanti all'altare, dice Lefebvre, durante il sacrificio della messa, qui si rivolge particolarmente ai sacerdoti con ogni evidenza, possiamo dirci realmente presenti come se fossimo a fianco alla Santa Vergine Maria ai piedi della croce. È così, realmente presenti. E assolutamente, dice lui, la stessa cosa. È un po' esagerato qui Lefebvre, o è esagerata la teologia post-conciliare del Novus Ordo, che ha del tutto decentrato, con danni irreparabili per le anime che non sanno più che interpretazione dare alla sofferenza, perché due sono le cose, o uno non vuole soffrire, o se soffre se la piglia con Dio, perché dice, se esiste perché mi accade questo, capito? E invece ti arriva una luce, non è una luce da neon, è una luce da candela. Quelle che stanno all'altare, fioca, però nel buio fa luce. Ti arriva una luce dalla messa, porta la tua croce, che poi è il Vangelo. Unisci nella Santa Messa la tua giornata, il tuo dolore a quello di Gesù. Prima di partire, io ho la mia biblioteca a casa mia, poi quando finirò questa missione, di preparazione al grande prelato, a quelle cose lì, spero di poter tornare lì a scorrere con più tempo i miei libri. E dicevo che mi ritrovavo tra le mani gli scritti di San Massimiliano Maria Kolbe. Sono due volumi editi dal Centro Kolbiano, finalmente ho potuto averli da qualche tempo nella mia biblioteca, e aprivo a caso e mi è venuta una pagina di San Massimiliano Maria Kolbe, una lettera che lui scrive mentre a Mogenzai no Sono in Giappone. Scrive una lettera mentre è in Giappone e scrive così una cosa che mi ha molto colpito. Oggi alle 5:30 Santa Messa. e dice: sono giornate pesanti, ve lo dico a parole mie, qui. Sembra che tutto debba farci scoraggiare, sapete com'è il Giappone? Impermeabile, inspiegabilmente impermeabile al messaggio cristiano, un po' come la Cina e forse un po' tutta la zona dell'Asia, tutta da evangelizzare, ma nel frattempo che fa l'Europa? Si liquefà. Comunque, San Massimiliano Maria Kolbe scrive: ma la messa celebrata così presto dà il senso, che bello questo, di tutta la nostra fatica. Ah, perché tu vedi l'imprenditore, vedi l'attivista, vedi quel che poi si stancano, hanno dei crolli. Tu vai a cercare un uomo di Dio che parte col sacrificio della croce e tu lo trovi a sera ancora attivo lo trovi. Perché c'è, dalla croce si attinge un'energia anche nei dolori fisici, nelle malattie, che è diversamente inspiegabile, è provato. Che attinge alla croce, quindi è bella questa frase di Lefebvre, è proprio vera. Dice: la messa è assolutamente la stessa cosa del Calvario. Il sangue di nostro Signore vivifica le nostre anime. Molto bello anche questo passaggio qui. Cioè, noi ci nutriamo del sangue di Gesù. Naturalmente, i fedeli laici più delle volte non attingono, non comunicano al calice, però è come se lo facessero. Nei miracoli eucaristici il sangue scorre dall'ostia. Il sangue, abbiamo parlato nelle settimane scorse del miracolo eucaristico di Buenos Aires. Siamo a mercoledì 14 giugno, domani l'altro, venerdì, è la solennità del Sacro Cuore di Gesù. Solennità del Sacro Cuore di Gesù. Ecco, mi colpisce che a Buenos Aires le indagini scientifiche abbiano potuto confermare che si tratta di una parte del cuore, come è successo anche a Lanciano. Incredibile, Gesù ci dà il suo cuore. E allora dice Lefebvre: quando assistete al santo sacrificio della messa, potete dire: sono con la Vergine Maria, che bello. È l'approssimazione più importante del paradiso. Sono con San Giovanni, sono con Maria Maddalena presso la croce di nostro Signore Gesù Cristo. E da questo capite perché poi Lefebvre e tutto il mondo legato alla Santa Messa del Tesoro non penserà mai di celebrare una messa col materassino nelle acque del mare o di salire all'altare con quella roba da clown, come ha fatto il vescovo di non mi ricordo dove. O di fare la sfilata in bicicletta come ha fatto l'orefice, vescovo di Palermo, o inventarsi cose sempre nuove. Questo avviene col Novus Ordo. Chi celebra il Vetus Ordo è, direi, automaticamente condotto al sacrificio della croce. Dove però, attenzione, c'è anche il ladrone di sinistra, Giuda non c'è perché si è impiccato, e gli apostoli sono fuggiti. Voglio dire che quell'altare l'hanno salito nel corso dei secoli, però anche sacerdoti apostati, indegni, peccatori, finiti all'inferno. Ecco, non è una salvaguardia automatica. Questo è importante da dire. La devi accogliere la grazia, la devi volere. Però ecco, con le predisposizioni giuste, la tua croce diventa piccolissima, ma quasi più non neanche la vedi. Provate provate a vedere se mi sbaglio e casomai mi correggete. Quando tu assisti alla Santa Messa e la vivi come offerta del sacrificio di Gesù sulla croce, tu senti che la tua croce non ti pesa più, diventa piccolina. La Vergine Maria, corredentrice, così la chiama proprio Lefebvre, che si trova presso la croce, invita ciascuno di noi, ciascuna delle creature umane che nascerà. A proposito di questo, volevo dire, così parla Lefebvre. Oggi i tradizionalisti come sono messi? Apro questo inciso perché? Perché dovete sapere che in questa libreria dove sono stato mi ha fermato un tipo, un signore distinto, che mi diceva che va a messa, a dirò dove, alla Fraternità di San Pietro, a Trinità dei Pellegrini, dove diceva ci sono 300-400 persone la domenica e tantissimi giovani. Però mi diceva, però Don Minutella, io l'ho voluta fermare, ho voluto chiedere se era lei, perché volevo dire che io sto dalla sua parte, mi ha detto. Vado a messa lì, però sto dalla sua parte. Ho cercato di capire, lui ha visto che io, senza chiederlo, volevo capire meglio, e me l'ha spiegato. Dice, sto dalla sua parte perché più vedo quanto siano nella verità i tradizionalisti e come celebrano e come predicano, cioè più non riesco a spiegarmi come stiano in comunione con Bergoglio. Poi si è fermato qualche minuto e mi ha detto: però le devo dire che io il motivo lo so. Mi ha detto: guardi che Bergoglio alla Fraternità di San Pietro e la Fraternità di San Pio X, quella di Lefebvre, non le tocca. abroga la messa tradizionale, non ne vuol sentire parlare, ma volentieri a loro gliele fa celebrare. Ha guardato come per dire: allora, sta abrogazione da che, a chi è data? E sorridendo, ha dato un Minutella. A quelli come Don Minutella che non lo riconoscono come Papa perché non lo è. Però io trovo veramente come attingono alla croce e poi per ritorno personale, io voglio sperare che siano in buona fede i tradizionalisti, ma è possibile che lo credano veramente? Cioè, i tradizionalisti veramente credono che Papa Francesco sia il Papa? Boh, non gli viene il dubbio. Perché attingono alla croce, su questo non c'è dubbio. Però attingere alla croce e poi fuggire dalla croce? Fin tanto che tacciono va bene, ma quando ti vengono addosso perché dici la verità qualcosa cambia. Non sarà che nonostante salgano all'altare, accanto alla incapacità di venire fuori, ma noi preghiamo sempre per i nostri fratelli tradizionalisti, ci sia anche una punta di orgoglio intellettuale tale per cui non vogliono accettare la verità, che cioè Bergoglio non è il Papa e che neanche un istante in più quel santo sacrificio che celebrano così bene a Trinità dei Pellegrini può o deve essere offerto in unione con l'apostata idolatra e distruttore, demolitore del cattolicesimo romano. Non so, boh, io vedo la gente che mi ferma a Roma. Qualcosa è cambiato, Fioricari. Qualcosa sta cambiando. Vuol dire che è la gente che si accorge. È possibile che i sacerdoti delle varie fraternità tradizionaliste non se ne accorgano? È un attingere alla croce che, allora questo volevo dire, responsabilizza. Dice Lefebvre, la Vergine Maria invita ciascuno di noi ad andare al Calvario per farci partecipare ai meriti di nostro Signore Gesù Cristo. Beh, io vorrei dire una cosa che ritengo di poter ritenere, appunto, la ritengo vera. Oggi si sta ai piedi della croce unicamente in un modo. Quando ci si dissocia apertamente dal corso plurieretico, apostata e idolatra della falsa Chiesa. Quella di Bergoglio non è la Chiesa cattolica, non un minuto in più i sacerdoti dovrebbero trovarsi a stare in comunione con la falsa Chiesa. Non dovrebbero farlo un minuto in più, soprattutto se tra di loro c'è chi sospetta. C'è chi sospetta. E poi, allora voi sapete che dopo la Madonna, come dicevamo poco fa, viene invocato San Giuseppe. Ecco, sed et beati Iosef, eiusdem virginis sponsi. Qui viene data, come potete immaginare, la qualifica più significativa di San Giuseppe. Qualcuno ha notato che manca invece il riferimento rispetto a San Giuseppe relativo a Gesù Cristo, cioè padre putativo, padre legale di nostro Signore Gesù Cristo, no? Redentoris Custos è stato chiamato. Invece c'è la menzione unicamente legata a quella della Santa Vergine, eiusdem virginis sponsi, cioè sposo della stessa Vergine, evidentemente per ragioni, probabilmente dico io, di essere concisi, perché una delle caratteristiche del rito romano, latino romano, e tipico della lingua romana, è quella della concisione. Allora è per quello probabilmente, però cosa volete? È un titolo già di per sé sufficiente, sposo della Vergine Maria. Poteva mancare nel canone San Giuseppe? Non poteva e non doveva mancare. Mi permetto in punta di piedi di offrire un suggerimento al grande prelato. Ed è questo, ogni volta che io celebro la messa, o quasi, quasi tutte le volte, lo penso. Avete notato che c'è un'assenza rilevante? Cioè manca San Michele Arcangelo. Manca San Michele Arcangelo che non può mancare e non deve. Sì, è vero che poi alla fine della messa viene invocato, viene invocato con le preghiere di Leone XIII, ma è un'altra cosa. Stiamo parlando del canone. Allora, non è che adesso possiamo aggiungere tutto, questo lo capisco, però San Michele non può mancare nel canone, a mio avviso. Perché è custode della Chiesa, è custode dell'Eucaristia, San Michele Arcangelo, è capo delle milizie celesti. Quindi io direi un giorno al grande prelato così: sed et beati Iosef eius de virginis sponsi et beati Michaelis Arcangeli. Basta solo questo, perché bisogna essere brevi. Et beati Michael Arcangelo, non può mancare San Michele Arcangelo, e anche se non lo possiamo ancora, perché non dobbiamo far di testa nostra, non c'è spazio, l'abbiamo detto tante volte, io l'ho imparato bene questo, per il creazionismo o per lo sperimentalismo liturgico, grazie a Dio, nelle messe tradizionali, quindi mai e poi mai io lo farei di mia iniziativa o di testa mia, ma mai e poi mai, non bisogna creare proprio nulla, ma quando un giorno ci sarà l'autorità pontificia o chi per lui del Papa che farà questo, allora sarà bello poter inserire il riferimento a San Michele Arcangelo dopo a quello a San Giuseppe. E finalmente c'è il Cetus Apostolorum, cioè l'invocazione agli apostoli. Voi sapete che gli apostoli sono stati coloro che più da vicino hanno collaborato con nostro Signore Gesù Cristo. Gesù li ha voluti vicini a sé, ne ha scelti 12, tra questi 12 tre particolarmente erano vicini a lui, Pietro, Giacomo e Giovanni che erano fratelli, figli di Zebedeo, e in modo del tutto particolare c'è questa, diciamo, competizione tra Pietro, scelto come capo del collegio apostolico, a cui Gesù domanda per tre volte: mi ami tu più di costoro? E però c'è Giovanni, che è il discepolo che Gesù amava. E infatti vengono elencati gli apostoli, ma devo dirvi subito una cosa che non deve sfuggire: sono indicati 12 apostoli, ma non c'è l'apostolo Mattia, non c'è. Allora, com'è che sono 12? Perché c'è Paolo. Sedet, beati, com'è, dov'è? Petri et Pauli insieme. Molto bello questo, visto che siamo nel mese di giugno, sono già a Roma. Questo riferimento agli apostoli Pietro e Paolo, chiamati Principes Apostolorum, principi degli apostoli, anche lì a Piazza San Pietro ci stanno queste due gigantesche statue all'ingresso della basilica, che sono Pietro e Paolo. Ecco, Pietro con le chiavi e Paolo con la spada. I due olivi, come nella tradizione venivano considerati evocando Apocalisse 11, Pietro e Paolo vanno sempre insieme, e questo dice anche il vero ecumenismo, e dice soprattutto la fraternità, che è qualcosa di diverso dal concetto massonico della fratellanza universale. Pietro e Paolo vengono chiamati per primi. E poi c'è Andrea, il fratello di Pietro. E l'elenco che viene fornito è quello delle liste del Vangelo. Subito dopo i Vangeli, scusa, dopo gli Apostoli, vengono indicati i primi pontefici. La tradizione è sicuramente certa su questo, cioè sicuramente c'è certezza su questo. Dopo Pietro c'è stato Lino, San Lino, che è il secondo papa, solo che nessuno lo considera, però ha avuto l'onore da Dio, anche se per poco tempo, pagandola poi di persona, di essere il secondo papa. Allora era essere perseguitati con dei blitz veri e propri, per scovati dovunque si fosse, perché colpito il pastore, la speranza era che il gregge si disperdesse, invece i cristiani trovavano sempre più forza. Poi, appena il papa veniva martirizzato, subito i cristiani di Roma provvedevano a eleggerlo, a indicare chi dovesse essere. Lino è stato il primo dopo Pietro. Poi c'è stato Cleto, anche questo abbastanza sconosciuto, invece un po' più noto è San Clemente. Probabilmente dopo Pietro la figura indubbiamente più carismatica tra i pontefici della stagione immediatamente dopo il martirio di San Pietro. Ed è bello allora che la liturgia romana a cui noi apparteniamo, senza quei venti gelidi della riforma liturgica post-conciliare così marcatamente neoluterana, ci tiene legati a Roma. Non so se riesco a spiegarlo. C'è una romanità, c'è un'atmosfera capitolina, starei per dire, dell'urbe cattolica che dal canone emerge, cioè la preghiera eucaristica ti tiene legato al cuore della fede cristiana che è Roma. Et omnium santorum tuorum, e di tutti i santi, di tutti i tuoi santi. Quanti sono i santi? Sono tanti. Sono quelli conosciuti e quelli meno noti, ma sono tutti questi santi invocati. Il 1 novembre lo si fa tutti una sola volta, e poi nel corso dell'anno liturgico vengono invocati separatamente, separatamente. Ma nel canone romano ci si sente in comunione, in primis con la Beata Vergine Maria. Poi c'è San Giuseppe, cui speriamo, auspichiamo venga aggiunto San Michele Arcangelo, gli apostoli, i primi papi, i primi martiri e tutti i santi, et omnium santorum tuorum, e tutti i tuoi santi, quorum meriti, se concludiamo, precibusque concedas, ut in omnibus protezionis tuum uniamur auxilio, cioè per i meriti e per le preghiere dei quali concedi che in ogni cosa siamo assistiti dall'aiuto della tua protezione. Ecco, siamo assistiti dall'aiuto della tua protezione. Non so che cosa stia accadendo in questo momento attorno al posto dove mi trovo, forse sentirete del chiasso. Ecco, si chiede, abbiamo concluso, di essere assistiti dall'aiuto della tua protezione attraverso i santi. Esiste un proverbio siciliano: per mezzo dei santi si va in paradiso. È proprio così, miei cari fiori. E quindi, come vedete, la tradizione romana, cattolica, tradizionale, ci incoraggia a invocare la Madonna, il culto mariano, a invocare i santi, la devozione ai santi, che invece nella riforma post-conciliare sottilmente viene in qualche modo sospettato un eccesso di devozione mariana, un eccesso di devozione ai santi per quella matrice luterana che tutti noi bene conosciamo. Sì, concludiamo così per oggi. Nella Santa Messa noi siamo nell'approssimazione più diretta col cielo. Nella Santa Messa realmente ogni volta noi possiamo sperimentare di salire sul Calvario con le nostre croci che non sentiamo più così pesanti. Ci uniamo allora a quella di Gesù e con noi c'è la Santa Vergine e i santi del cielo. Sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria.